File 25. Pagina 182. Una targa toponomastica posta nei giardini antistanti l'oratorio di San Filippo Neri, in via delle Sette Chiese, ricorda il sacerdote belga Desiderio Nobels, 1899-1985, ricordato qui esclusivamente come fondatore del gruppo scautistico Roma 51, ma che durante l'occupazione nazista era stato il capo della banda partigiana Arco di Travertino sull'Appia, formata soprattutto da soldati di ogni arma sbandati, impegnata nel servizio di intelligence con l'OSS tramite l'uso delle radiorice trasmittenti, vedi Maurizio Giglio, apprestamento di nascondigli, ispezione dei campi d'aviazione di Centocelle e Ciampino. Quasi di fronte al giardino si apre il cancello dell'istituto scolastico Cesare Baronio. Nell'atrio di sinistra una targa, nascosta e ignota ai più, è di notevole interesse storico. Il marmo, secondo una lunga didascalia a piede l'epigrafe, ricorda la morte di Mary Alice Clark e una preghiera inviata al generale Clark, il quale, impossibilitato perché impegnato nello sbarco alleato a Casablanca, inviò all'istituto Cesare Baronio una somma di denaro per ricordare in modo tangibile la consorte. Sono state effettuate da chi scriva accurate ricerche, ma è improbabile che si tratti della moglie del liberatore di Roma, in quanto Mary risulta nubile, deceduta in un istituto e seppellita nella cripta delle Orsoline al cimitero Verano. Inoltre, il generale ebbe, secondo la sua biografia ufficiale, una sola moglie, Maureen Doran. Il mistero finora rimane fitto, anche perché la casa generalizia delle Orsoline, interpellata, non ha voluto fornire alcun chiarimento in merito. Dobbiamo infine citare il monumento eretto in ricordo del 30° anniversario della Resistenza romana al largo delle Sette Chiese. Esso fu realizzato dall'architetto Cesare Esposito ed inaugurato il 18 aprile 1974 dalla medaglia d'oro Carla Capponi. L'opera sintetizza e racchiude simbolicamente la lotta partigiana in Roma e dell'Ostiense Garbatella in particolare. Infatti, il ruolo giocato dai numerosi antifascisti del quartiere, prima e dopo la Resistenza, il supporto logistico dei GAP, la morte di alcuni partigiani alle fosse ardeatine o altrove, nota del redattore, ma anche di diffuso antifascismo militante, fece sì che Garbatella si autodefinisse quartiere delle ardeatine. Via d'Alberto e dintorni. La grande memoria epigrafica di Via d'Alberto 4 ci induce a soffermarci in questa zona del quartiere Italia e ritrovare luoghi, protagonisti e vittime degli eventi che travolsero Roma tra il luglio 1943 e il giugno 1944. Il rione Sant'Ippolito, come appunto ci ricorda il marmo, ha onorato i suoi caduti in guerra tra il 1940 e il 1943. 18 militari di ogni arma e grado. I bombardamenti alleati, incentrati nel colpire i convogli tedeschi che transitavano per raggiungere il fronte sud, si accanirono sulla zona, soprattutto perché non lontano dalla stazione Tiburtina, causando i tremendi effetti collaterali, cioè la morte di civili inermi. 4 furono le incursioni più pesanti, ma le vittime maggiori si ebbero, vedi dettaglio in bombardamenti, il 10 e il 14 marzo 1944, sono i 24 civili citati in via d'Alberto. Altro fatto storico è il rastrellamento e la conseguente deportazione degli ebrei romani, numerosi anche in zona. Il 16 ottobre 1943, come noto, non ci fu solamente il rastrellamento al portico d'Ottavia, ma in tutta la città, divisa in questa operazione in 26 zone. Quel giorno furono rastrellati e deportati Grazia Moresco, vedova Mieli, Enrica e Cesare Mieli, Aida Veneziani in Terracina, con il suo nipotino di 4 anni. Il 5 febbraio 1944 fu la volta di Alberto e Pellegrino Terracina, il 19 febbraio di Alberto e Giulia Benigno, infine il 18 maggio il destino colpì Eugenio Benigno. Nessuno di essi sopravvisse perché eliminati al loro arrivo Auschwitz-Birkenau o successivamente in altri campi tedeschi o polacchi. Anche Lello di Segni, matricola 58.526, fu rastrellato al portico d'Ottavia, ma mentre vide da lontano la madre con i fratellini e la sorellina, poi più nulla. Lello, che aveva 16 anni, venne destinato ai lavori pesanti in una miniera di carbone in Alta Slesia e poi piastrellista nella ricostruzione di alloggi per ufficiali nazisti nel ghetto di Varsavia raso al suolo. Egli è uno dei 16 che ritornarono dalla razzia del 16 ottobre e ora vive nei pressi della sinagoga di via Padova. Lo incontriamo al bar di fronte al mercato di via Catania e si discute sul campionato della Roma. Un altro cognome ebraico è inciso a via Adalberto, la famiglia di Consiglio. Ben 6 di essi, Cesare, Franco, Mosè, Santoro, Marco e Salomone, facevano parte dei 75 uomini di religione ebraica trucidati alle fosse ardeatine. Parliamo della lotta partigiana nella nostra zona. A parte la più lontana via di Villa Massimo, dove a Villa Torlonia esisteva una base logistica nazifascista, poi occupata dai GAP della quinta zona, ricordiamo il villino situato tra Piazza Lecce e via Bari, già sede della Germania Film, dove si insediò la stessa quinta zona. La palazzina, situata in via Padova, angolo via Cremona, ospitava al piano terra due donne, due spie, che riuscirono a sfuggire ai partigiani di Bandiera Rossa e del PC, dopo aver consegnato ai nazisti l'antifascista mirandolese Luigi Gavioli, poi trucidato alle ardeatine. Anche se abbiamo modo di approfondire l'argomento altrove, non possiamo qui dimenticare di citare Pilo Albertelli, che ospitava nella sua abitazione di via Sambucuccio d'Alando riunioni clandestine del Partito d'Azione, e via Stamira, tragico luogo dell'agguato teso dagli sgherri della banda Koch ad Eugenio Colorni. Legato strettamente al territorio della quinta zona era Andreino De Propris. Di lui ci parla Mario Bianchi. Descritte ne facevamo tante, soprattutto vie ai tedeschi, viva la pace, pane. Ne facevamo alcune in piazza Sant'Agnese. Quella sera ero con De Propris, in pieno coprifuoco, perché lì passava il famoso Pizzirani. Fermati e fatti oggetto di colpi di pistola e mitra da parte della PAI, De Propris lanciò una bomba. Dopo la liberazione di Roma, come tanti altri combattenti romani, 13 giovani partigiani del quartiere, tra i quali Mario Bianchi e Andreino De Propris, partono dalla sezione del PC Italia per arruolarsi come volontari nel Corpo Italiano di Liberazione, a fianco degli eserciti alleati sulla linea gotica. Mario è ritornato per testimoniare ancora adesso quella epopea gloriosa, mentre Andreino morì combattendo a Castel del Rio, 2 giorni prima della liberazione di Bologna, avvenuta il 19 aprile 1945. Purtroppo di Lorenzo Matera, l'altro partigiano eternato nel marmo di via d'Alberto, non abbiamo a disposizione dati biografici, non comparendo tra i caduti partigiani laziali. Villa Fiorelli. Si è voluto scegliere questo luogo, e quindi la relativa epigrafe apposta sulla facciata della chiesa dei Santissimi Fabiano e Venanzio, una delle più grandi a noi conosciute, perché è quasi completamente esaustiva in termini di caduti e di eventi ad essi legati. La vogliamo qui riproporre nel dettaglio, giacché la sola immagine fotografica del marmo non permette appieno di approfondire tutte le singole vicende umane. Da un punto di vista logico, l'elenco è diviso in A. Citazioni di 3 eroi di guerra 1940-1943, fuori del nostro approfondimento. B. Le vittime civili del bombardamento del 13 agosto 1943 e C. La focalizzazione di alcuni protagonisti della resistenza militare e partigiana, tutti gravitanti e residenti intorno a Villa Fiorelli e alla sua parrocchia. Se il primo bombardamento del 19 luglio, effettuato dagli aerei americani sulla città di Roma, ebbe lo scopo politico di accelerare la caduta dei Mussolini e del fascismo, oltre quello più strategico militare, quello successivo del 13 agosto era incentrato sulla necessità di costringere l'Italia alla resa, all'armistizio, oltre a colpire i convogli tedeschi diretti al fronte sud. Eventi, questi, che si riprodurranno decine di volte fino a maggio 1944 e che ebbero un tragico impatto sulla popolazione romana. L'area colpita questa volta interessò per lo più l'Appio Tuscolano e le prospicienti zone della Casilina e della Prenestina, collegate dal Ponte Casilino. In altre parole, le aree intorno allo scalo ferroviario della Tuscolana e a suo nodo di scambio. Per Per tipologie di vittime abbiamo fondamentalmente i passeggeri del treno 92 proveniente da Lecce-Taranto-Bari, colpito all'altezza di via di Villa Serventi, gli uomini in età lavorativa impegnati nelle officine, come Vincenzo Banzi, operaio meccanico, il cui figlio Aldo morirà trucidato alle Ardeatine, nelle piccole fabbriche nel deposito ATAG di Portonaccio. Gli interi nuclei familiari composti da donne, anziani e bambini sorpresi nelle loro abitazioni, i gazzelloni e le fiorelli ad esempio, come quelle distrutte in via Pistoia e in via Foligno. Qui una bomba colpì il decimo fabbricato del complesso della cooperativa dei tranvieri. Le vittime furono 37, ma solamente 19 sono citate nell'epigrafe apposta nel 1949. Le altre 18 erano poliziotti di una specie di subcommissariato, già gruppo rionale fascista Pierino del Piano, dato che il complesso dei tranvieri doveva essere controllato per la presenza di un diffuso antifascismo. Si ebbero numerose scene di disperazione tra coloro che alla notizia del bombardamento erano accorsi presso le proprie abitazioni. Particolarmente emblematico il tragico caso di un capo famiglia che al ritorno dal lavoro non trovò più i suoi cari. Arrivò l'uomo che vi abitava, aveva tutta la famiglia che era rimasta sotto, la moglie, i due bambini, il padre, la madre, una sorella. Poveraccio, ha cercato di togliermi la pistola. Il testimone era un milite della PAI, perché si voleva sparare. Si strappava i capelli a ciuffi dalla disperazione. In totale furono 318 le vittime identificate e riconosciute. Lo scempio dello scoppio delle bombe sui corpi e la constatazione che molte delle vittime del treno non erano romani non hanno permesso il riconoscimento di 50 vittime. Come avvenne il 19 luglio a San Lorenzo, Papa Pacelli si recò nella tarda mattinata presso la chiesa di Villa Fiorelli per confortare i sopravvissuti spiritualmente e materialmente. Un più completo panorama di tutte le lapidi che ricordano anche le vittime dell'incursione del 13 agosto si può trovare nel capitolo Bombardamenti. Come già visto, due sono i Banzi citati nell'epigrafe di Villa Fiorelli. Uno è Vincenzo Banzi, vittima del bombardamento del 13 agosto. Rimase ucciso mentre lavorava nell'officina meccanica di proprietà di Bruno Manni in via Tuscolana 251. Il suo corpo venne estratto 3 giorni dopo. La tragedia abbattutasi sulla famiglia Banzi non si esaurì con la morte del capo famiglia, ma proseguì con la cattura del giovane Aldo Banzi, partigiano della banda spunticcia del Movimento Comunista d'Italia, e con la sua uccisione alle fosse Ardeatine. La madre Clara, al processo intentato nel 1945 contro i collaborazionisti delatori, dichiarò: «Mio figlio aveva nascosto nel nostro appartamento una quantità apprezzabile di munizioni e di armi, che poi nel febbraio del 1944, per sua insistenza, Aldo provvide a portare via». Personaggio chiave della vicenda, che portò alla cattura e all'uccisione anche di altri componenti della banda partigiana, comandata da Antonino Spunticcia, è Pietro Negroni, un avventuriero renitente alla leva, che arrivato a Roma il 6 settembre 1943, aveva allacciato una relazione sentimentale con una donna che lo ospitava e manteneva economicamente in casa propria, in via Verbania 28. Il Negroni era entrato in contatto a Santa Maria Ausiliatrice con un partigiano della banda, Pietro Primavera, spacciandosi per pilota canadese paracadutatosi nei pressi di Roma e successivamente con Aldo Banzi in un bar di via Enna. Collaborando sin dal febbraio 1944 per l'SS di via Tasso come infiltrato, gli fu agevole ottenere la fiducia e l'amicizia dei compagni, fino al punto che lo stesso Aldo arrivò persino a farsene garante di fronte alla diffidenza che Negroni suscitava in altri membri dell'organizzazione. L'epilogo il 6 marzo 1944. Alle 18:50 in via Mirandola 30, militi repubblichini in borghese e SS naziste, guidate da un altro celebre collaborazionista dei nazisti, Federico Scarpato, fecero irruzione in casa Banzi ed eseguirono una brutale perquisizione. Essa fruttò, grazie alle indicazioni fornite da Scarpato, ricevute da Negroni, la requisizione di una pistola nascosta in bagno e di fogli con gli emblemi di bandiera rossa. Fu agevole poi far cadere nella rete anche altri membri della banda spunticcia, il capo e Ornello Leonardi. Aldo Banzi è ricordato in Roma in diverse memorie epigrafiche cumulative, in via Maiella a Montesacro, al piazzale Prenestino e insieme al padre a Villa Fiorelli. La sua colpa originaria era quella d'essere stato candidato nella lista comunista alle elezioni del 23 novembre 1923 per la commissione direttiva della Federazione Nazionale Lavoratori dello Stato. Operaio della Breda, del laboratorio di precisione d'artiglieria, meccanico della ditta Bastianelli all'Ostiense, Antonino Spunticcia, nell'elenco di Villa Fiorelli ricordato come Spunticchia, nel 1930 trovò impiego definitivo alla Fatme di via Appia Nuova. Dalla Tiburtina si trasferì al Tuscolano, dapprima in via Mirandola 42 e poi in via Chioggia 4 nel 1937. Per mera opportunità si era iscritto al PNF, poiché altrimenti sarebbe stato licenziato, in quanto stabilimento sussidiario dello sforzo bellico. Alla Fatme si progettavano e costruivano sofisticati e segreti dispositivi elettromeccanici per la Marina. In fabbrica, Spunticcia aveva costituito sin dal 1940 una cellula antifascista, che si riuniva nel retrobottega di un'osteria di via Enea. Era quindi sorvegliato in fabbrica e schedato dalla questura. Con l'armistizio entrò a far parte del Movimento Comunista d'Italia e già il 9 settembre, insieme ad una squadra di operai e tecnici, uscì dalla Fatme e con mezzi del Regio Esercito raggiunse Porta San Paolo per unirsi ai militari combattenti. Il nostro formò una banda partigiana che operò tra Piazza Ragusa e Santa Maria Ausiliatrice. Essa era composta di diversi elementi, tra i quali Aldo Banzi, Pietro Primavera e Ornello Leonardi, che furono trucidati con Spunticcia alle Fosse Ardeatine. Come visto quando abbiamo parlato di Banzi, fu l'efficace e subdola azione di Pietro Negroni a causare il loro arresto. In particolare, l'arresto di Antonino insieme a quello di Giuseppe, figlio di primo letto della moglie, poi rilasciato dai nazisti, avvenne proprio nella mattina del 23 marzo. Egli fu portato a Via Tasso e poi a Regina Celi. Insieme ad Ettore Ferrari, morto nella tragedia di Cefalonia, Spunticcia è ricordato all'interno della Fatme, ora Ericsson, sulla via Anagnina. Manlio Bordoni venne arrestato dalle SS accompagnato da un repubblichino alle 6 di mattina del 12 gennaio 1944 nella sua abitazione di via Taranto, dietro dell'azione di persone di cui omettiamo il nome. Fu poi accertato che la spia era il famigerato Franco Sabelli. Manlio venne condotto dalle SS a via Tasso. Dopo aver subito molti colpi di bastone, gli chiesero i nomi dei complici. «Oh, sono parecchi», rispose Bordoni, mentre sul suo volto un tenue sorriso si sovrapponeva alla maschera di dolore che ne aveva fino ad allora contratto i lineamenti. Dopo una nuova scarica di botte, ebbe un'idea. Ad un'ennesima domanda rispose «Cavalcanti Guido, Muratori Ludovico, De Sanctis Francesco, Marino Giovan Battista». Raggiunto lo scopo, i nazisti lo trasferirono a Regina Celi. Un giorno, dopo un interrogatorio, i compagni di cella lo videro arrivare semisvenuto. Quando gli chiesero cosa fosse successo, Manlio rispose «Quelle carogne devono aver consultato un libro di letteratura, curatola». Bordoni venne condannato a morte dal tribunale militare tedesco, allora ancora presso l'Hotel Flora, per gli atti di sabotaggio compiuti con altri compagni nella zona dell'Acqua Santa. Di fronte a precise imputazioni, egli preferì rinunciare alla difesa, che comunque era una farsa, cercando invece di salvare i propri compagni e addossandosi ogni responsabilità. Maglio si autodenunciò come appartenente al Partito d'Azione, molto attivo nella zona di via Taranto. I suoi fratelli, con altri familiari detrucidati, tentarono di entrare nelle cave ardeatine, dopo che la notizia della strage aveva fatto il giro della città. Uno di essi, uscendo bianco in viso e trafelato, gridò «Usciamo, usciamo!». Aveva sentito dei sassi sotto i piedi, ma chinandosi si era accorto che erano ossa. Felice Salemme, di carattere mite, era invece intransigente verso coloro che nuocevano alla patria. Propagandista e organizzatore instancabile, fu arrestato anch'egli il 12 gennaio 1944 mentre si trovava in casa di Maglio. Fu condannato alla pena di morte, ma la pena gli fu commutata in 10 anni di reclusione. La rappresaglia nazista del 24 marzo lo volle destinato alle fosse ardeatine. A Felice è dedicata la palestra della scuola elementare Giosuè Carducci in via La Spezia. La targa è stata scoperta il 7 maggio 1979 alla presenza del sindaco Giulio Organ. Negli scantinati della scuola, la giunta militare partigiana, operante ai Castelli Romani, aveva la propria sede ed era il luogo di riunione per i compagni che attraversavano le linee alleate. Pagina 188.